Benvenuti alla 26esima puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale interamente dedicato ad uno dei maggiori autori italiani del Novecento. Nell'episodio precedente ho cercato di raccontarvi nel modo più sintetico possibile la storia nascosta dietro il primo libro di Levi, se questo è un uomo, dalle difficoltà nel trovare un editore alla popolarità che molto lentamente arriverà ad identificare lo scrittore come il principale testimone della Shoah in Italia. Ma a credere in lui, fin dall'inizio c'è un altro scrittore che diventerà famoso e apprezzato dai lettori, Italo Calvino. E per farvi capire l'amicizia e l'affetto che negli anni legherà questi due grandi autori, vorrei partire dalle parole che Levi scrive dalle pagine del quotidiano La Stampa per ricordare la prematura scomparsa di Calvino nel 1985. I parenti non si scelgono, gli amici, i compagni di itinerario, invece sì. Ero legato ad Italo da un legame sottile e insieme profondo, quasi coetanei ed entrambi usciti dall'esperienza determinante della Resistenza, eravamo stati promossi scrittori insieme, in una stessa per noi memorabile recensione di Arrigo Kayumi su queste colonne, che accomunava il suo sentiero dei nidi di ragno al mio Se questo è un uomo. Schivi per indole entrambi, non ci siamo mai parlati a lungo, non ce n'era bisogno. Bastava pochissimo, un'allusione, un cenno rapido sui rispettivi lavori in corso e la comprensione era immediata. Calvino rappresenta per Levi dunque una figura importante, non soltanto un compagno di strada, ma anche un interlocutore. È infatti determinante il suo sostegno in Einaudi, dove si esprimerà favorevolmente alla pubblicazione non soltanto della ristampa di Se questo è un uomo, ma anche di altri libri, come ad esempio La Tregua e Il Sistema Periodico, curandone a volte l'editing, scrivendo in forma anonima i risvolti di copertina e numerose recensioni sui giornali. Ricordo che proprio una delle primissime recensioni di Se questo è un uomo viene scritta sul quotidiano L'Unità nel maggio del 1948 proprio da un giovanissimo Calvino. Da parte sua quindi c'è un chiaro intento di seguire e di favorire la maturazione artistica e letteraria di Levi. Ma anche Calvino chiederà l'aiuto dello scrittore torinese in almeno due occasioni, rafforzando così la loro collaborazione e il loro rapporto di amicizia. La prima in seguito a una revisione della traduzione di Sergio Solmi al poeta di Raymond Queneau, Piccola cosmogonia portatile. Queneau che sarà la scusa per una nuova collaborazione fra i due scrittori, quando Calvino dovrà tradurre del poeta francese il testo Il canto di Polistirene, che sarà tra l'altro uno degli ultimi lavori a cui si dedicherà l'autore ligure prima della morte. Morte che avviene in modo improvviso nel settembre del 1985, in seguito alle complicazioni dovute ad un ictus. Nel necrologio di Levi, di cui vi ho letto poco fa un passaggio, lo scrittore torinese sottolinea il comune interesse per la scienza, anche se il loro approccio verso la materia sia sostanzialmente diverso, differenza che potrebbe essere compendiata dall'opposizione tra la mano e l'occhio, cioè fra lo sguardo a distanza che è proprio di Calvino e l'azione diretta sulle cose che ha invece nella mano di Levi il proprio strumento privilegiato. Calvino è figlio di scienziati, la materia è quindi di casa, ma l'affronta standone appunto a distanza, affrontandola soltanto con lo sguardo dell'osservatore. Levi invece, grazie ai suoi studi di chimico e del suo lavoro, vive in prima persona la scienza, la manipola tutti i giorni. Anche la formazione scientifica dei due autori presenta delle differenze. Levi è più segnato dalla prospettiva ottocentesca di Darwin e Lombroso, mentre in Calvino domina un atteggiamento illuminista di matrice settecentesca. Lo scrittore ligure ha una visione decentrata dell'uomo, mentre Levi, che è più operativo, che è legato alla concretezza della propria professione, pone l'uomo in una posizione privilegiata e in lui identifica il criterio centrale di giudizio nei confronti della realtà, come del resto in maniera chiara e inequivocabile ci racconta il titolo del suo primo libro, se questo è un uomo. Gli scrittori hanno in comune anche l'ostinazione enciclopedica, come scriverà lo stesso Calvino, cioè il bisogno di tenere insieme in un equilibrio continuamente messo in forse le acquisizioni eterogenee e centrifughe che costituiscono tutto il tesoro della nostra dubbiosa sapienza. Calvino, che sarà tra i primi recensori di Levi a collegare l'attenzione etologica e la passione linguistica, tanto da parlare di glottologia zoologica e di etologia del linguaggio. Altro parallelismo fra i due possiamo trovarlo nel tema della memoria, che risulta al centro della riflessione di Levi, I sommersi e i salvati, e che in Calvino si manifesta negli ultimi anni della propria vita, quando progetta un'opera autobiografica in cui il tema del ricordo e della memoria è centrale, un'opera che verrà pubblicata poi postuma e incompleta con il titolo Passaggi obbligati. Ma numerosi sono anche i prestiti reciproci di personaggi e luoghi di ambientazione che i due scrittori si concedono. Ce lo ricorda molto bene Marco Belpoliti nel suo libro Primo Levi di fronte di profilo. È risaputo che Calvino ha preso spunto per scrivere le cosmicomiche da un racconto di Levi intitolato Il sesto giorno, che viene pubblicato inizialmente su una rivista e poi inserito nella raccolta Storie naturali, edita da Einaudi nel 1966. Così come c'è un passo nel capitolo quinto del libro di Calvino La giornata d'uno scrutatore, che pare in qualche modo legarsi al finale della tregua. Ma anche Levi attinge qualche volta da Italo Calvino. Nel libro Lilith ed altri racconti, ad esempio, troviamo un testo intitolato Ospiti, che è la storia di una guerra partigiana, una storia nata probabilmente da un racconto orale o da antiche reminiscenze e che ricorda certe vicende partigiane di Calvino. Ma il riferimento all'autore ligure è presente nella stessa raccolta anche con allusioni volute nel racconto intitolato Una stella tranquilla o In breve sogno, dove si racconta una novella ferroviaria di Calvino da cui Levi sembra aver tratto ispirazione. Nel sistema periodico il finale del racconto Carbonio fa eco al finale del Barone Rampante. Citazioni deliberate delle opere di Calvino le troviamo invece nel racconto intitolato Nel parco, all'interno della raccolta Vizi di forma, dove tra i personaggi resi immortali dai loro autori c'è Pin di Carrugio Lungo. E sempre in Vizi di forma troviamo addirittura un racconto tutto dedicato all'amico Calvino. Si tratta del testo intitolato Il fabbro di se stesso, dove Levi ripercorre l'intero processo evolutivo a partire dallo stadio acquatico, poi quello d'uccello, sino al rettile, dal mammifero, alla nascita degli occhi e delle mani, attingendo ad una certa tradizione ebraica nella quale è centrale la tematica della creazione. Quindi, come vedete, sono tanti e variegati i rimandi che i due autori inseriscono nei loro libri, a volte in maniera esplicita, altre accennandoli solo velatamente, quasi volessero giocare fra loro a distanza. Ma riviviamo insieme forse uno degli ultimi momenti in cui Levi e Calvino si ritrovano insieme, leggendo la mia poesia Santiago, contenuta nella raccolta Il lato oscuro del centauro, 100 anni di Primo Levi. Santiago è il nome di battaglia di Calvino ai tempi della Resistenza, trascorsa tra le fila dei partigiani. E l'episodio che descrivo è quella collaborazione che lo stesso Calvino chiede a Levi per tradurre il poemetto di Raymond Queneau grazie alle sue competenze scientifico-linguistiche. I due si ritrovano a dividere una stanza a Rheims Notre Dame, in provincia di Aosta, nella quale lavorano alla traduzione in compagnia di un gattino, animale che è molto amato da Levi e nella cui indole si ritrova esattamente come Calvino. E quanto possa essere il somigliarsi qui, a Rheims Notre Dame, adesso, in questa felice stanza di montagna, un gatto che tenta di girare le pagine e il sentirsi parte della stessa natura. Liberi fuori e dentro il mallo tenace della resistenza, Santiago ti parla con l'indole schiva che fa pochissime le parole e larghi i cerchi del silenzio come un misurarsi felino di sguardi. C'è chino sul tavolo da tradurre. Il proprio mandato per i piedi portati nel presente è un poemetto in cerca della sua plenitudine. E tu, settembre, ancora non sai che verrà per dividere. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio, nel quale vi parlerò degli hobby principali di Primo Levi, gli scacchi e la scultura. A presto! Thank you.